Nuova puntata del podcast di Quarto Elemento, ultima puntata di Quarto Elemento dedicata al CERSAI, la principale fiera al mondo della ceramica da rivestimento e pavimentazione che si è svolta al quartiere fieristico di Bologna. Entriamo per l'ultima volta all'interno dei padiglioni per dare voce ai veri protagonisti di una settimana di fiera. All'interno dei padiglioni di Bologna Fiere vi riportiamo quello che è l'aggiornamento congiunturale dati economici dell'Emilia-Romagna pubblicati nei giorni scorsi dalla Banca d'Italia. Nel primo semestre del 2024 l'economia dell'Emilia-Romagna ha registrato una crescita contenuta. L'indicatore trimestrale dell'economia regionale elaborato dalla Banca d'Italia evidenzia un aumento tendenziale del prodotto dello 0,4%, un valore sostanzialmente in linea con la media italiana. In un contesto di debolezza dei consumi delle famiglie, l'attività economica ha beneficiato dell'incremento degli investimenti in costruzioni. L'accumulazione di capitale nell'industria è invece diminuita, risentendo del calo della domanda estera e delle persistenti tensioni geopolitiche che rendono incerte le prospettive del settore. Nel settore agricolo si sarebbe avviata una fase di recupero dopo la significativa riduzione del valore aggiunto registrata nel corso del 2023, anche a seguito dell'alluvione di maggio. Tuttavia, gli ulteriori eventi meteorologici estremi che hanno colpito la regione fra settembre e ottobre rendono incerte le attese sull'intensità della ripresa. La produzione dell'industria nel primo semestre ha continuato a ridursi, confermando la tendenza negativa iniziata nel corso del 2023. La contrazione ha interessato tutti i principali comparti, con l'eccezione dell'alimentare. Sulla dinamica sfavorevole ha aggravato in misura rilevante il calo della domanda proveniente dai paesi dell'area dell'euro. La crescita nell'edilizia è proseguita. Allo stimolo derivante dagli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo è gradualmente subentrato quello generato dalla realizzazione di opere pubbliche, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'attività del terziario ha continuato ad espandersi moderatamente, pur con andamenti differenziati al suo interno. La situazione reddituale delle imprese è invece rimasta complessivamente favorevole, sebbene si siano registrati alcuni segnali di peggioramento nell'industria. Le riserve di liquidità del settore produttivo si sono confermate abbondanti. L'incremento degli occupati è proseguito, accompagnato da una diminuzione della disoccupazione. Anche le forze di lavoro sono leggermente cresciute, beneficiando dell'aumento della partecipazione al mercato del lavoro fra le classi di età più anziane. La dinamica favorevole dell'occupazione non ha tuttavia interessato il comparto dell'industria, che ha registrato una contrazione nel numero degli addetti. Le minori condizioni sul mercato del lavoro e l'inflazione contenuta hanno favorito il ritorno alla crescita del potere d'acquisto delle famiglie, a cui tuttavia non è seguito un aumento dei consumi che hanno ristagnato. Il credito bancario alle imprese è diminuito per effetto di una domanda di finanziamenti che si è confermata debole e di politiche di offerta orientate alla cautela. I prestiti alle famiglie hanno invece segnato un modesto incremento trainato dal credito al consumo. Le nuove erogazioni di mutui abitativi si sono significativamente ridotte, risentendo del livello dei tassi di interesse che, seppur in calo, è rimasto elevato. La rischiosità dei finanziamenti bancari è aumentata per il comparto produttivo ed è rimasta invariata per le famiglie. Il tasso di deterioramento continua tuttavia ad attestarsi su un livello contenuto nel confronto storico. Gli indicatori disponibili suggeriscono che la fase di modesta crescita tendenziale sia proseguita anche nel terzo trimestre. Nei prossimi mesi il quadro congiunturale beneficerebbe della ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, del sostegno degli investimenti pubblici per l'attuazione del PNRR e dell'allentamento monetario già acquisito in seguito alle più recenti decisioni di politica monetaria. A questi fattori si contrappongono rischi a ribasso legati all'accentuarsi delle tensioni geopolitiche e al perdurare della debolezza del ciclo manifatturiero nell'area dell'euro. Vi si aggiungono gli effetti ancora difficili da valutare dei due eventi alluvionali che hanno colpito una porzione significativa del territorio regionale fra settembre e ottobre. Le previsioni formulate dalle imprese per la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anticipano nel complesso un rallentamento dell'attività.
siamo nel pieno del Cersaie 2024, sono sempre tantissime le novità, parliamo di appiani, in questo caso colore, nuovi formati e possibilità di personalizzazione. Che cosa ci puoi dire di più?
Assolutamente sì, intanto un saluto agli amici di Quarto Elemento e benvenuti nel nostro stand del gruppo Bardelli. Per quanto riguarda il marchio Appiani, per questa edizione del Cersaie abbiamo voluto presentare e rendere omaggio a una forma che appartiene alla storicità dell'azienda, dato che ormai sono 152 anni di storia di questa azienda, che ha avuto tutto un percorso di dinamismo tra mondo del colore, formato, mosaico. Adesso ci stiamo proprio focalizzando, sotto appunto la guida del gruppo Bardelli, ci stiamo focalizzando in quello che più sa fare l'azienda, quindi del mosaico arricchendolo con vari tipi di colorazioni, filosofia di personalizzazione. Infatti cerchiamo sempre di creare un dialogo con il mondo dell'architettura. In questo caso ritorno al tema principale anche di tutto lo stand che potete vedere al Cersaie, è l'esagona. Abbiamo ripreso un formato storico dell'azienda rendendolo piccolo, facendo una microesagona. A noi piace dire che questa microesagona è una delle piastrelle più piccole al mondo, dato che l'impasto è in grès porcellanato e attraverso la monopresso cottura, che è una tecnica di doppio caricamento della piastrella, si va a far compenetrare lo smalto in polvere all'interno del supporto, quindi creando una piastrella fatta e finita e altamente performante e tecnicamente performante.
E quali sono le possibilità di personalizzazione da parte del cliente?
Sulla collezione Eden, che diciamo che è il focus di questa edizione, noi spaziamo con un range di 18 colori, nella versione lucida, nella versione opaca. La versione lucida corrisponde a livello di tono alla versione opaca. Da lì poi abbiamo dato delle opzioni di combinazione tra tre colori, tre colori, tre colori per creare dei mix, e forniamo sei mix come standard. L'architetto può altrettanto personalizzare questi propri mix integrando altri colori a propria scelta oppure gestendo tutti i vari colori che sono presenti nella gamma. Da lì si possono creare dei degradé utilizzando anche dell'oro, del platino, sino poi ad arrivare a realizzare, attraverso diciamo la filosofia del colore, dei veri e propri mix, dei pattern che si ripetono come le carte da parati, che le bellissime carte da parati che vediamo. Esatto, noi le interpretiamo attraverso il mosaico di queste tesserine montate su rete in fogli 30-30, dove il professionista va a creare dei pattern, dei mix, dei degradé. Insomma, la personalizzazione è entrata nell'azienda in maniera molto importante ed è secondo noi la chiave di volta, la chiave di successo per creare questo dialogo col mondo del professionista.
Cersaie 2024, una vetrina di fama internazionale, un modo per presentare i propri prodotti. Come sta andando?
Sì, diciamo che siamo molto soddisfatti. Già dalla settimana scorsa in azienda abbiamo ricevuto molti clienti, ospitato molti clienti soprattutto dall'oltremare, quindi dal Nord America, dal Far East e dal Middle East. C'è molta positività, devo dire, e tutti i nostri partner commerciali sono molto soddisfatti. Anche la fiera abbiamo avuto tantissime presenze nei primi tre giorni, perlomeno, e anche i prodotti sono piaciuti tantissimo. Quindi io vedo un ottimismo e un entusiasmo che era un po' di anni che noi effettivamente non registravamo.
Quali sono, diciamo, le nuove tendenze di settore nell'ambito del design?
Ma noi abbiamo percepito un cambiamento soprattutto sulle tonalità dei colori. Quindi se prima negli scorsi anni avevamo molto la preponderanza di colori grigi, un pochino più freddi, abbiamo visto una tendenza già da oltre 2 o 3 anni che si sposta verso colori più caldi, più terrosi, un pochino più mediterranei. E nonostante questo, anche clienti che normalmente non apprezzavano questo tipo di prodotto, abbiamo visto che ricercano qualcosa di più caldo, di più accogliente.
Qualche anteprima sull'anno che viene?
Sì, allora noi abbiamo presentato 5 collezioni nuove, di cui appunto un prodotto che si ispira un po' alle terrecotte, con appunto questi sei colori molto caldi in diversi formati. Noi abbiamo una gamma molto profonda che parte dai formati piccoli, addirittura 20-20 decorati, fino alle grandi lastre 120x278. Un'altra che si chiama Terre, una collezione che ha avuto molto, sta avendo molto successo. Inoltre abbiamo presentato un'altra collezione di cementi molto particolari, molto dettagliati, con una gamma colori molto importante, con anche dei colori a 100 che abbiamo visto che ha ottenuto un grosso successo, e delle pietre. In più quest'anno abbiamo introdotto una nuova linea che utilizza appunto le nostre lastre, che vengono utilizzate per complementi di arredo, quindi non soltanto, come abbiamo fatto l'anno scorso, lavandini, piatti doccia, ma anche tavoli per esterno, tavoli per interno, tavoli allungabili, da salotto, da sala da pranzo. Questo abbiamo visto che ha ottenuto un ottimo successo. Inoltre, un'altra novità di quest'anno, abbiamo proposto un piano di induzione creato appunto sotto invisibile, creato sotto le nostre lastre. Anche questo sono canali distributivi che noi stiamo affrontando e che ci stanno portando tanti risultati, anche per aiutarci a vendere le lastre in altri settori e di destinazione d'uso diverso, differente rispetto alla ceramica tradizionale.
Cibec anche quest'anno si colloca al centro anche di questo CERSAIE 2024. Qual è il bilancio sino ad ora?
Ma nei primi giorni abbiamo visto un'affluenza in linea con gli anni scorsi, quindi era già ricresciuta dopo il periodo Covid, una fiera che quindi si è confermata e rimane sempre un ottimo strumento di politica industriale, perché qui si riescono veramente a iniziare le trattative che vanno poi ad accompagnare il percorso con i nostri clienti distributori l'anno prossimo. Molti stranieri, devo dire, in questa edizione, una conferma della presenza anche di clienti italiani, e quindi il bilancio nei primi giorni è positivo.
Quali novità e nuove tendenze porta la vostra azienda quest'anno in questa vetrina?
Tentiamo sempre di coprire un po' l'intera richiesta di mercato, quindi dal settore più residenziale, magari con un'attenzione maggiore con il marchio Naxos verso i bagni, verso l'ambiente bagno, quindi con colori di sfondo che vanno dai tint unita alle ispirazioni più materiche, più naturali, quindi colori solidi oppure anche effetti molto variegati. Formati che devono accompagnare sia il pavimento che il rivestimento, e a rivestimento molto decoro, molte strutture, molti mosaici per cercare di dare un po' vita a delle pareti dove l'architetto un po' si può sbizzarrire con a disposizione tanti elementi. Cerchiamo di mischiare tanti elementi.
Qual è la prospettiva per il futuro immediato, non appena finirà il CERSAIE?
Diciamo che dobbiamo farci trovare pronti ai blocchi di partenza, mantenere i contatti con i nostri distributori. Veniamo da un anno dove un po' l'inflazione, l'alto costo del denaro hanno creato un po' un periodo di stasi dell'economia, però ecco, uno strumento come il CERSAIE è importante, perché tutti i distributori vengono, fai vedere che tu sei pronto e appena ripartirà devi mantenere le tue posizioni.
Metco anche quest'anno si conferma al CERSAIE sulla vetrina internazionale. Come sta andando?
Bene, è un CERSAIE vivo, attivo. Ci sono richieste di prodotti innovativi e questo è positivo. Uno dei motivi per cui continuiamo a frequentare questo luogo è proprio questo, il fatto di poterci riunire con i nostri clienti oramai diventati amici, perché siamo costituiti da quasi 35 anni, quindi insomma, ormai si tratta di frequentazioni amicali. Vengono e parlano con noi di quelle che sono le loro esigenze, diciamo, di innovazione. Da qui decolla un po' tutta la ricerca per il futuro 25.
Parliamo un po' dei vostri prodotti, quali sono le novità?
Noi da quando siamo partiti col progetto abbiamo mantenuto una barra dritta sul concetto di avere un prodotto puro tecnico, quindi la caratteristica, diciamo, basilare dei nostri prodotti è il fatto di avere una penetrazione della superficie ceramica che consente evidentemente un finishing tecnico, cioè una lappatura, una satinatura ed in futuro anche una levigatura come è stato in passato, per offrire alla clientela un prodotto che abbia resistenze superficiali particolarmente, diciamo, alte ed evolute. È una nostra caratteristica, diciamo, peculiare. Non facciamo smalti, non forniamo vetrose, graniglie, cose di questo tipo. Continuiamo a procedere sul nostro cammino, che pensiamo essere un cammino alternativo, diciamo, alla maggior parte dei nostri concorrenti, ma funzionale all'uso, come dicevo, di prodotti particolarmente tecnici.
Prospettiva sul prossimo futuro dopo il Cersaie da lunedì?
Vabbè, le prospettive dopo un anno come questo credo che solo possano essere positive, nel senso che forse abbiamo davvero tutti toccato un po' il fondo. No, c'è sicuramente bisogno di innovazione, il mercato dall'Italia si aspetta sempre, come dire, il jolly risolutivo, e credo che anche quest'anno il Cersaie sia la dimostrazione del fatto che la qualità e la classe e il design nascono e vivono in questa parte di mondo. Noi ne facciamo parte da tanti anni e di questo siamo sicuramente orgogliosi.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del podcast di Quarto Elemento, l'ultima dedicata al Cersaie. Ci risentiamo dalla prossima settimana per nuovi argomenti, sempre dal distretto ceramico.